State ascoltando Il Carabiniere Eletto, tratto dall'articolo di Minna Conti, Cittadina del Mondo, pubblicato sulla rivista istituzionale dell'Arma ad agosto 2020.
Roma, estate del 1900. Nell'elegante sala di un edificio nei pressi di Piazza Cavour, alla presenza del ministro della pubblica istruzione Guido Baccelli, sono riunite autorevoli personalità del mondo scientifico. Stanno osservando, stupite, il comportamento di alcuni bambini frenastenici. Stupite perché tra di essi, tra quei deficienti, come vengono considerati, diversi dimostrano di essere in grado di superare l'imminente esame di fine anno. È quel che accadrà e sarà la svolta, non solo per loro, ma anche per Maria Tecla Artemisia Montessori, il medico che li ha portati fin lì. Si affacciava su Via della Lungara, a Roma, il manicomio cittadino dove, non erano passati 2 anni, la Montessori li aveva conosciuti, quei frenastenici, scientificamente deboli di mente. Salvo che, con tale termine in quegli anni, si definisce chi soffre di patologie che, dal disturbo mentale, vanno alle difficoltà caratteriali, alla demenza da malnutrizione, al rachitismo, alla cecità. Incurabili allora, e lasciati a vita in manicomio. Che avessero 50 anni o anche solo 4. Bambini sudici e golosi, aveva detto una delle inservienti che l'accompagnava. Appena finito di mangiare, si gettano per terra, raccolgono le briciole di pane e le mangiano. Ma qualcosa non quadrava, quelle briciole. Si guardò attorno Maria e vide solo un'enorme stanza, vuota, spoglia, fredda, con bambini inselvatichiti e sporchi. Non era fame la loro, né avidità. Volevano rapportarsi al mondo, volevano interagire con qualcuno o almeno con qualcosa, fosse anche con delle briciole. In quell'estate del 1900, Maria Montessori gode già di una certa notorietà. È una conferenziera amata, non tergiversa mai, esprime il suo pensiero senza timori reverenziali e lo fa che si affrontino i dubbi della scienza o la parità dei sessi. Iscrittasi nelle liste elettorali, al pubblico ministero che in Cassazione si scaglia contro il voto alle donne perché non consueto, risponde: «Se la mafia avesse creato delle consuetudini in Sicilia, ciò dovrebbe costituire ufficialmente la legge sicula?» La Corte, si sa, non condivise e il voto delle donne dovrà attendere ancora mezzo secolo. Le delusioni dell'essere pioniera. Non è stata la prima donna medico d'Italia, Maria Montessori, ma fu tra le prime. Di certo, invece, rischiò di essere la prima autorità del mondo educativo a ritrovarsi con un Nobel per la pace. 3 volte venne candidata, ma forse alcuni capitoli della sua storia disturbarono Stoccolma. E dissapori li ebbe anche con il nostro governo di allora, quelli che la porteranno a viaggiare per l'Europa, le Americhe, ma non solo. Visto che allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che la sorprende in India, allora territorio britannico, vi si ritroverà confinata perché cittadina di un paese nemico. Smisurata simpatia e nel contempo radicata antipatia, amore e odio, i sentimenti che Maria suscita attorno a sé. Così, se nel 1890, preside di facoltà La Sapienza, Guido Baccelli è stupito di trovarsi di fronte quella cocciuta ragazza che lui tenta invano di dissuadere, ottenendo per risposta un secco «Eccellenza, studierò medicina», ecco che, a 10 anni di distanza, siede quale ministro, in tutt'altro modo stupito, nella grande sala della scuola magistrale ortofrenica, la prima nella capitale e in Italia ad affrontare un rapporto diverso con i deficienti. L'ambiente accademico e quello medico la coprono di riconoscimenti, di borse di studio che le garantiscono autonomia finanziaria e con questa la prosecuzione degli studi. Seppure nella quotidianità, tra le aule e le corsie, si mormora, si è insofferenti, si prende in giro la ragazza che segue le autopsie premendosi un lezioso fazzoletto profumato sul naso. Una medichessa! È forte il pregiudizio per le donne medico a cavallo del secolo. Si sentiva dire: medichesse. I medici vanno già così poco d'accordo fra loro che non ci pare edificante inserire nuovi elementi di discordia. Molti medici sdegnerebbero di trovarsi a contatto con le medichesse e ne andrebbero di mezzo i malati. Per comprendere e interpretare il personaggio Montessori, nata 150 anni or sono a Chiaravalle, a solo qualche chilometro da Ancona, le chiavi sono infinite. Si potrebbe parlare di Édouard Seguin e Jean Itard, del loro ragazzo selvaggio dell'Aveyron, con il metodo fisiologico che misero a punto. E si dovrebbe parlare di Désirée Magloire Bourneville e delle sue innovazioni nell'assistenza ai malati mentali. E di Friedrich Froebel, teutonico ideatore del Kindergarten, il giardino d'infanzia. Per non dire dei rapporti internazionali di Maria Montessori e dell'esperienza che riempirà gli anni finali della sua esistenza in Olanda, a conferma dell'importante attivismo pedagogico italiano dei primi anni del XX secolo. Si potrebbe, forse si dovrebbe, ma noi ci fermeremo a quell'estate del 1900 e a quella grande sala a pochi passi dal centro di Roma, perché è da lì che tutto è iniziato. Ed è proseguito in un quartiere malfamato in quegli anni nella città eterna, San Lorenzo. Più che un quartiere, una città fantasma, in cui nessuno entra volentieri. Maria però, tra quegli edifici sventrati, quelle finestre fermate da assi inchiodate, tra quelle fondamenta aggredite dalle erbacce, è di casa. Va spesso a visitare pazienti poveri e, senza mai chiedere un soldo, anima dei corsi alla locale scuola di educazione civile, frequentata da operai. Conosce le donne, conosce soprattutto i bambini di quelle strade, tutti scalzi e alla mercé di chiunque, bambini, specie i più piccoli, sovente lasciati a se stessi. Si muovono a gruppetti, imbrattano, frantumano vetri, trasformano i passanti in bersagli del tiro a segno. Bambini che sono la preoccupazione, con la P maiuscola, di Edoardo Talamo. È lui il direttore dell'Istituto Romano di Beni Stabili, il cui compito è bonificare la capitale, rinnovandone l'edilizia e portando i servizi pubblici ovunque. E ne è sicuro, i bambini di San Lorenzo vanno depotenziati, con una rete di asili gratuiti. Serve qualcuno a coordinare il progetto e lui conosce Maria Montessori, che non è solo un'insegnante diversa, ma è anche il medico che ha capito e cambiato la vita a diversi cosiddetti deficienti. Il sì di Maria non è immediato. C'è l'attività accademica, c'è l'impegno politico, ma alla fine arriva, perché ha capito che la pedagogia è la sua scelta. Ha capito che, per cambiare il mondo, per evitare il duplicarsi dei San Lorenzo ovunque, è dai bambini che bisogna iniziare. Vuole carta bianca e non si preoccupa dei pochi fondi disponibili. Ha deciso che seguirà la falsariga di quanto ha fatto e sta facendo con i piccoli frenastenici del manicomio di Via della Lungara. E la mattina del 6 gennaio 1907, festa dell'Epifania, al 58 di Via De Marsi, in un grande salone al pian terreno, con un bagno, un cortile e una cinquantina di spauriti ospiti tra i 3 e i 7 anni, si apre la prima casa dei bambini. Il primo mattone del metodo Montessori. Nel bagno i catini e gli specchi sono la loro altezza perché si possano lavare da soli, loro che un bagno non lo hanno mai visto. Mobili piccoli, leggeri, da spostare secondo estro e senza aiuto. Perfino i grembiuli sono diversi, si aprono sul davanti, ognuno lo infila o lo toglie a suo piacere. Il metodo Montessori è tutto qui, massima attenzione per il bambino da prima e per l'adolescente poi. Dopo averli posti, in nome della sua educazione cosmica, al centro del mondo della natura. Una natura da recuperare. La rivoluzione è semplice, dare fiducia al bambino. Chiede Maria alla signora che l'aiuta in quella prima casa di non intervenire, di non distribuire premi o castighi, perché la dignità personale non ha un'età sola in cui venire rispettata. Lei deve osservare i movimenti dei piccoli ospiti, i loro gesti, le loro decisioni, sempre libere seppur all'interno di un ventaglio predefinito. Null'altro. Attorno a loro c'è il mondo intero, c'è il cosmo. Lo devono scoprire passo passo con il proprio ritmo. Per la Montessori, l'essere umano pone le fondamenta della propria vita al suo esordio nel mondo. Da 0 a 6 anni e ancor di più i primi 3. Potresti vivere 2 secoli e oltre, ma quel che sarai lo decidi nei 36 mesi dal debutto. Ed è per questo che devi essere attentamente rispettato e seguito in quei delicati momenti. anche se poi la strada per la maturità sarà lunga, con fasi diverse di sensibilità, di spirito di scoperta, di tempi di conferma, di reattività e di innovazione. Un metodo che si oppone ad un processo educativo che chiede memorizzazione acritica del sapere, una crescita progressiva sì, ma costante, identica per chiunque, per di più assai spesso in ambienti non confortevoli, seduti in quegli strumenti di tortura come lei definisce i banchi delle regie scuole. Un metodo nato dall'esperienza diretta che si trasforma, giorno dopo giorno, in un progetto del respiro olistico, dove cioè il totale, la maturità è superiore alla somma dei singoli addendi, le metamorfosi che la precedono. E allora, ecco ambienti gradevoli, dedicati, attrezzati, dove tutto, dagli arredi agli oggetti, segue il piccolo nella sua crescita, adotta le sue misure. Ciò che non può e non deve mai venire meno nella vita è la libertà di essere spontanei. Sia che ci si aggiri in una casa dei bambini, sia che già si frequenti il liceo. L'insegnante deve esserci senza esserci. Deve suggerire, preparare e poi scomparire, pronto però ad intervenire se necessario. Soprattutto deve inventare nuovi schemi, nuove strade, nuove cose che aiutino il piccolo a far propria la realtà. Perché si impara con maggiore efficacia se si fa. Conosceremo meglio un testo in un'altra lingua se lo avremo tradotto da soli e se una volta fuori dall'aula il piccolo troverà nell'orto della casa uno spazio tutto suo dove seminare e far crescere delle piantine. Al suo rientro sarà molto più disposto a capire la differenza tra triangoli e rombi, specie se pronti ad essere incastrati nel legno. Arriverà a far di conto più rapidamente sovrapponendo cubi con cifre diverse e gli sarà difficile dimenticare la posizione del Lazio o della Sicilia se fu suo compito ricostruire la carta geografica del bel paese tessera dopo tessera. Quando entri in una casa dei bambini ti sembra di entrare in una città in miniatura dove tutti hanno qualcosa da fare. Giocare, certo, ma anche lavare i piatti, lavare i panni, lucidare le scarpe, spingere il carrello con il pasto e servire i compagni. E oggi sono migliaia nel mondo, dalla Germania alla Cambogia, dagli Stati Uniti all'Arabia Saudita, le scuole di ogni ordine e grado che hanno fatto proprio il messaggio Montessori. Perché? Perché funziona, ha scritto di recente Beppe Severgnini, ricordando una delle regole base. I bambini, messi in un ambiente adatto, posti davanti al materiale giusto, in poco tempo smettono di essere agitati e rumorosi e si trasformano in creature tranquille, calme, felici di lavorare. Un successo fulminante, tanto quanto le critiche, i dissensi. Dal distacco troppo marcato fra il bambino e l'adulto, spettatore quasi muto, all'eccessivo anticipo dei tempi della lettura e della scrittura, fino all'esaltazione dell'individualismo che annullerebbe la socializzazione e ad una limitazione della creatività. Salvo poi scoprire che da Bill Gates a García Márquez, da Sergey Brin a Larry Page, senza dimenticare George Clooney, sono tutti di formazione montessoriana. Maria Montessori, la pedagogista che per prima sosterrà gli influssi dell'ambiente sull'intelligenza, che volle per questo l'antropologia legata alle scienze dell'apprendimento, lei, accusata di aver rubato il metodo che porta il suo nome e sottovoce persino di essere una fattocchiera, lei, ragazza madre ante litteram, che vestiva solo di nero per il lutto infinito dell'amore che le aveva dato un figlio per poi abbandonarla, lasciava correre ogni critica. «Aiutatemi a far da sola», diceva colei che per il New York Tribune è stata la donna più interessante d'Europa. La sua avventura si chiuderà il 6 maggio 1952 a Noorwijk, in Olanda, di fronte al Mare del Nord, dove ancora oggi riposa col suo amato figlio. Espresse lei il desiderio di essere sepolta lì, dove avrebbe finito i suoi giorni. Lei, una cittadina del mondo.